Chilchia, uno dei sacerdoti che stavano in Anatot, nel paese di Beniamino. La parola del Signore gli fu rivolta al tempo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, l'anno tredicesimo del suo regno, e al tempo di Eocaim, figlio di Giosia, re di Giuda, sino alla fine dell'anno undicesimo di Sedecchia, figlio di Giosia, re di Giuda, fino a quando Gerusalemme fu deportata, il che avvenne nel quinto mese. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto; prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Io risposi: ahimè, Signore Dio, io non so parlare, perché non sono che un ragazzo. Ma il Signore mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Poi il Signore stese la mano e mi toccò la bocca. E il Signore mi disse, ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire e per piantare. Dio benedica la sua parola ai nostri cuori. Accomodatevi. Il libro di Geremia è un libro che ci presenta delle profezie che vengono donate ad una persona molto giovane, e per queste profezie erano anche delle profezie date a questo giovane profeta che aveva un cuore rotto, ma anche le profezie erano da rompicuore, perché chi aveva il coraggio di poter profetizzare da parte di Dio i tipi di messaggi che il Dio dava al suo popolo? È stato lui nel tempo del re Giosia, l'ultimo dei re che temevano il Signore e compiacevano il Signore. È stato un tempo oscuro della vita, della storia del popolo di Israele, però in quel tempo Dio non dice: oh, va bene, chiudiamo baracca, finiamo. Lui suscita un uomo, un giovane uomo, e contro ogni difficoltà, durezza di cuore, Geremia nel tempo della sua vita profetica rimane fermo, forte e solido. Perché? Perché Dio lo aveva chiamato anche a dare dei messaggi difficili ad un popolo che poi lui stesso dice un popolo di collo duro. Durante il suo ministero lui cosa fece? In particolare preannunciò la catastrofe che stava per avvenire in maniera imminente sulla nazione per causa di due grossi problemi. Riguardate questo: l'idolatria, cioè iniziare ad amare, avere riverenza per qualcosa che diventa la qualsiasi idolo invece che Dio, cioè scambiare Dio con qualsiasi altra cosa. L'altra cosa era il peccato: questo non è niente, questo non è niente, quest'altro non è niente. E per causa di queste due particolari ragioni Dio cosa fa? Chiama Geremia e li avvisa che la nazione sta per attraversare un periodo di grande crisi, soprattutto una crisi che doveva essere portata avanti da un Dio straniero, da un re straniero. In qualche maniera Dio portava avanti questo giudizio per causa del re di Babilonia, particolarmente Nebuchadnezzar. Poi un'altra cosa, immaginate questo profeta di cattive notizie, così chiameremmo noi, tra virgolette naturalmente, annuncia la distruzione della città di Gerusalemme e annuncia anche la distruzione del Tempio. Ma non è finita così. Non solo voi siete peccatori, idolatri, poi gli dice sarete anche distrutti, la vostra città e le vostre mura, il vostro tempio, il Tempio, ma anche voi non rimarrete qui. Un'altra notizia profetica che Dio dà a Geremia è che voi sarete deportati in Babilonia, da Giuda e da tanti altri luoghi del paese di Israele. Ma Dio gli ha dato anche, prima di concludere il suo messaggio profetico, un'altra profezia. E io credo che questa è quella che dobbiamo capire da parte di Dio. Dio gli dice a Geremia, ci sarà un tempo di ristoro, non solo di giudizio. Ci sarà un tempo quando loro ritorneranno a me, io mi lascerò trovare da loro. Ci sarà un tempo, sì, di completo ristoro spirituale per prima, anche in terra straniera e anche, diciamo, dal punto di vista politico, demografico, perché loro ritorneranno. E sai una cosa? La cosa bella è che, leggendo la storia di Geremia, troviamo che tutte queste cose avvennero. E Dio gli diede tanta vita per vedere che alla fine, prima che lui morisse, il popolo di Israele ritornava. Forse Dio era lì a incoraggiare Geremia per dire: non voglio che tu muoia, chiudi gli occhi in una maniera che chissà se è vero tutte le profezie che hai detto, ma una dopo l'altra tutti sono venuti alla realizzazione. E alla fine che succede? Succede che il suo cuore non è più un Geremia che si lamenta e che piange e che continua a implorare Dio, a rompere il cuore per tutto quello che era successo col popolo e quello che Dio doveva mandare, cioè la disciplina di Dio. Ma il Dio gli fa capire che la sua voce, la sua disponibilità, il suo arrendimento alla chiamata di Dio e al messaggio di Dio che vanno insieme produce un risultato spirituale che riporta il popolo di Israele, il popolo di Giuda, a quella che era vivere nella volontà di Dio. Non è facile a volte essere usati da Dio per vedere che qualcosa di strano, difficile, errato, eccetera, eccetera, ritorni al Signore. Sono passati tanti, ma tanti anni. Sapete, noi possiamo vedere qui tanti che possono oggigiorno dire ci sono tante cose strane, c'è idolatria, c'è peccato, ci sarà distruzione, ci sarà questo, ci sarà quell'altro, l'invasione, la crisi, eccetera, eccetera. Però io vedo un'altra cosa, io vedo che oggi Dio sta chiamando dei nuovi Geremia per essere usati per la gloria di Dio. Prima che io, mi piace questo verso, prima che io ti avessi formato, Dio gli rivela che prima della concezione Dio già aveva un piano per Geremia. Noi non siamo soltanto il concepimento tra un uovo e un seme. No, noi siamo qualcosa di prezioso nella mente, ma soprattutto nel cuore di Dio. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Quanto è grande la conoscenza di Dio! Prima che tu uscissi dal suo grembo, ti ho consacrato. Poverino, non sapeva che ancora Dio aveva fatto questo piano, e quando è arrivato il tempo gliel'ha detto, gliel'ha rivelato, e gli sembrava difficile. Ma Dio ha un piano, Dio ha un piano per la tua vita. E Dio sa quando suscitare profeti in mezzo ad una generazione difficile, in mezzo alla crisi, in mezzo al peccato, in mezzo alla idolatria. Oh Signore, aiutaci tu a capire cosa sta succedendo. E quando lui capì la chiamata di Dio, lui iniziò a dire subito: Signore, ahimè, mi sembra un po' parallelo con la risposta di Isaia, ahimè, ahimè, povera a me. Isaia dà una risposta, Geremia dà un'altra risposta, ma entrambi sono chiamati da Dio ed entrambi hanno anche il tocco di Dio sulla loro bocca. Questo rappresenta la purezza del messaggio che deve essere donato solo da parte di Dio. Ma il Signore disse: non dire sono un ragazzo. Sapete, è una maniera di dire. Ci sarà qualche altro. Ci sarà un'altra persona più matura che è stata nella chiesa o nel tempio per più anni di me. Dio non chiama i qualificati, ma qualifica i chiamati. Ci vuole la chiamata e ci vuole anche l'esperienza. Dio sta chiamando te. Giovani, Dio sta chiamando te. Anziano, non lo so, Dio sta chiamando te. Io credo che Dio ha bisogno di parole che vengono dalla sua bocca attraverso canali che Dio oggi chiama. Sei tu pronto a rispondere alla chiamata di Dio? Oppure dirai: sono un ragazzo, sono troppo anziano, ancora sto lavorando, c'ho tante cose da fare, devo trovare questo, devo trovare quell'altro. La chiamata di Dio non arriva quando tutte le cose della nostra vita sono in perfetta armonia. La chiamata di Dio arriva quando Lui la stabilisce. E Lui già sa, prima che tu sei nato, se Lui ti ha già scelto e consacrato, cioè ti ha messo da parte, ti ha appartato, ti ha santificato per fare la sua volontà. Purtroppo c'è l'elemento umano che spesso sovviene e cerca di mettere in difficoltà quella che è la volontà di Dio, con la nostra presenza umana, la nostra debolezza, la nostra magari non completa maturità di una persona più, diciamo, avanti nell'età, e diciamo che siamo giovani e diciamo che gli altri: ah, tu ancora stai giovane, tu di qua e tu di là. Paolo disse a Timoteo: nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma sii di esempio. Giovani o meno giovani, siamo di esempio. Cerchiamo di vedere se Dio ci sta chiamando per un tempo particolare come questo. Tre punti che voglio dire, perché tu ed io non disprezziamo la gioventù, la giovinezza in noi, o il fatto che non siamo al tempo pronti a pensare che tutto è pronto per essere, diciamo, preso ed abbracciato nella nostra responsabilità. La prima cosa è che Dio ha uno scopo divino. Noi abbiamo i nostri pensieri e abbiamo i nostri propositi umani, ma Dio ha un proposito divino. Lo dice proprio qui al verso 4: la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto, prima che tu uscissi dal grembo, e ti ho consacrato. Lo scopo è di Dio. È uno scopo divino anche per questa generazione. Sì, lo scopo di Dio nella tua vita, nella mia vita. Dio ha bisogno oggi di profeti come Geremia e come Isaia e come Daniele o altri che hanno anche l'abilità di portare un'influenza. Ecco perché Gesù ci ha chiamato di essere il sale nella terra, della terra, proprio per portare quel sapore che manca in una vita, in una generazione che non ha il sale, che non ha il sapore. E anche il sale è sinonimo di saggezza, non ha la saggezza del Signore. Dio chiama Geremia, Dio chiama anche Isaia, sebbene due chiamate diverse, Dio chiama anche Daniele, ma ogni cosa ha uno scopo divino. Dio ha dato a tutti noi la possibilità di ascoltare la sua voce. Ma voglio dire qualcosa anche per i genitori. I genitori devono capire che Dio può avere uno scopo divino nella vita dei loro figli. I genitori hanno i loro sogni nel cassetto e sperano di tirarli fuori. Ed è bello per un mamma, papà, avere tutti i bei sogni per i loro propri figli, ma dobbiamo includere a questa lista e metterla possibilmente cronologicamente una, Signore, forse tu chiamerai mio figlio, mia figlia, per la tua gloria. Come noi possiamo allevare i nostri figli fin da bambini? Se poi lui diventa o no, quello è qualcosa che no, noi non sappiamo, ma solo Dio lo sa. Ma noi dobbiamo includere la possibilità che Dio chiama i nostri figli, le nostre figlie, allo scopo divino. Vi riporto alla storia di un sacerdote. Un sacerdote che era bravo, che onorava Dio, faceva tutto positivamente. Però una cosa, non allevò i suoi figli nella disciplina del Signore. Non incluse, sembrava una cosa per scontato. Io sono sacerdote e anche i miei figli saranno sacerdote. Leggiamo 1 Samuele capitolo 3 e vediamo che cosa succede. 1 Samuele capitolo 3 verso 12 dice così: in quel giorno io compirò contro Eli dal principio fino alla fine tutto ciò che ho detto circa la sua casa. Gli ho predetto che avrei esercitato i miei giudizi sulla sua casa per sempre a causa, attenzione, dell'iniquità che egli ben conosce, poiché i suoi figli hanno attirato su di sé la maledizione ed egli non li ha sgridati. Perché? Perché punire il padre quando il problema è dei figli? Perché non è qualcosa che avviene solo quando loro sono adulti, quando papà e mamma non sono più responsabili, ma il suo saper fare era buono, ma una cosa gli mancava. Da bambini, quando i figli scherzavano con le cose di Dio, quando sapeva che lui stava correndo un grosso rischio, quando non gli dava il messaggio della serietà e della disciplina del Signore e lui si stava zitto, che vuoi fare? Sono ancora bambini, lascialo andare. Pian piano questo bambino cresce e se non è stato corretto fin dalla sua infanzia, non sarà corretto quando c'ha 16, 17, 18 o oltre in anni. Dio ci dia grazia di allevarli nel timore del Signore. Io conosco tanti che tante volte cosa hanno fatto? Hanno allevato i loro figli per diventare bravi nello studio. Eccellente, non dico che non è una cosa buona da fare. Altri li hanno allevati perché imparano a fare una bella ginnastica, o fanno il balletto, o sanno suonare bene il piano, o sanno giocare bene a tennis, o altri che possono investire le loro doti di arte nella pittura o nei disegni o chissà in qualche altra cosa. Tante cose belle, non li mettiamo da parte. Ma se noi facciamo queste cose mettendo a digiuno il proposito di Dio, noi stiamo commettendo un grave errore. Tutto è buono, ma la cosa principale è pensare che prima che Dio ci dava un fanciullo, Dio ha consacrato quel fanciullo, quella fanciulla al Signore. Genitori a volte sono troppo liberi, permettono la qualsiasi cosa. Perché? Perché li vogliono accontentare. Ma l'amore non può essere scambiato con qualcosa che Dio ci fa capire deve avere un bilancio. Genitori, abbiamo incluso nella nostra lista la possibilità che Dio può chiamare i nostri figli? Li stiamo allevando nel timore del Signore? Dio ha uno scopo divino per la tua figlia, a meno che tu pensi che Dio, no, sicuramente no, il mio piano è che diventa X, Y, Z. Ma qual è il piano di Dio per tuo figlio, per tua figlia? L'opera di Dio ha bisogno di profeti. L'opera del Signore ha bisogno di uomini e donne che diventano il portavoce di Dio. Oh Signore, aiutaci, aiutaci ad essere pronti. Attenzione. Se tu non sai, per certo, voglio dirlo ai genitori e poi continuiamo, come allevare i tuoi figli. E lì non li ha sgridati, a quel punto. Si può iniziare a dire con amore, con severità e anche con determinazione, ma non permettere che l'escalation, cioè la cosa vada avanti, perché arriverà il giorno quando tu non potrai più controllare, non potrai più aiutare tuo figlio o tua figlia. Come si fa questo? Iniziando a spendere tempo con loro, assicurarci che loro comprendono, capiscono. Non gli dare solo un televisore o un computer o un telefonino, dagli la disciplina del Signore. E la disciplina non è da essere confusa con la punizione. La disciplina è: io ti voglio insegnare e mostrare come bisogna vivere, ogni cosa certamente al suo livello, ma tutto deve essere fatto con il timore del Signore. La Bibbia dice: insegna al figliuolo la via che egli è, deve seguire, e poi lui si dimenticherà, vero? No, Dio ci aiuta in questo. Egli non se ne dimenticherà neanche quando sarà vecchio. Giovani, voi dovete vedere che c'è una possibilità nella vostra vita che Dio vi ha chiamati. Quando Dio ci chiama, c'era un tempo quando pensavano che alcuni, non potendo trovare lavoro, dice: può darsi che il Signore mi chiama a servirlo. No, e Dio non chiama mai persone sfaticate a servirlo, lo vedete ovunque. Dio chiama persone che sono già attivi, che sono disciplinati, che sono occupati, e gli stravolge la vita, perché gli fa comprendere che tutto è buono, ma qualcosa può avvenire nel piano di Dio che cambia i nostri pensieri. Signore, aiutaci a capire tutto questo. Davide fu usato da Dio per sconfiggere Goliath. Cos'era? Era una persona anziana o era un giovane? Era un giovane. Il re Giosia iniziò a 8 anni chiamato di Dio a regnare come re, e all'età di 16 cosa fece? Si decise in cuor suo di cercare il Signore. Sapete qual era la sua ricerca? Signore, tu mi hai fatto re, ma come faccio io? Io voglio la tua guida, la tua grazia, la tua bontà. All'età di 22 anni, questo re cosa fa? Adesso ho capito cosa Dio vuole che io faccia. Adesso so perché Dio mi ha chiamato. A 22 anni si mette in cuore di purificare dall'idolatria e dal peccato tutto l'intero territorio su cui Dio lo aveva chiamato a governare. Dio ti chiama, Dio ti prepara, Dio ti usa. Signore, che devo fare? Forse il Signore ti sta chiamando e ti sta preparando per utilizzare in qualche maniera di santificare quell'area che Dio ti ha dato per governarla. Dio ha uno scopo particolare per te. Non posso fare a meno di ricordare Duncan Campbell, uno scozzese nel 1949, che vide la sua terra andare proprio in rovina, e chiamò altri 6 giovani con lui. 7 ragazzi in una chiesa, non erano né anziani, né monitori e né niente, però volevano che Dio rispondesse e trasformasse la loro vita, e poi anche quella della terra dove loro vivevano. Scozia è stata proprio incendiata dal risveglio di Dio in quel periodo, perché 7 persone si sono messi davanti a Dio in ginocchio e con cuore rotto hanno detto: Signore, noi non ti lasceremo fin quando tu ci abbia benedetto. Dio ha uno scopo divino per la tua vita. Secondo, Dio ha un sostegno divino per la tua vita. Non ha solo uno scopo da comunicare, ma anche un messaggio dettagliato per farti capire che non sei solo. Non ti sta dando un compito, quello di andare a zappare senza zappa, o di andare a tagliare alberi nella foresta senza quella che è una motosega, potremmo dire oggigiorno. Guardiamo un po' cosa dice il verso 7b. Dopo che lui disse: io sono un ragazzo, dice: no, tu andrai da tutti quelli ai quali io ti manderò. Io ti manderò. Sapete, quando voi andate da qualcuno e vorreste che qualcuno vi ascolta, sapendo che vi manda, la prima cosa: scusi, mi manda perché? Perché facciamo così? Perché sappiamo che la parola di colui che ci manda, l'autorità, la presenza, ha qualcosa che sostiene lo scopo che Dio ci chiama a fare. Tu hai bisogno di sapere che Dio ti chiama, ma anche che Dio ti sostiene, che è con te. Io ti manderò, io ti comanderò, non li temere, io sono con te per liberarti. Se tu pensi di essere solo chiamato e non avere il sostegno della grazia, della forza, dell'unzione di Dio, allora sì, avremo veramente dei problemi. Ma se noi siamo convinti che il Signore ci chiama, Lui ci sosterrà. Vedete, vi sono diversi tipi di chiamate. C'è la chiamata di Geremia e la confronteremo un po' con quella di Isaia. Sono chiamate diverse. La chiamata di Isaia è quella di vedere la gloria di Dio. E tutto un tratto sente questo colloquio divino. Chi manderò? Chi andrà per noi? E lui è il tipo che alza la mano. Signore, hai visto la mia mano? Io, manda me. E Dio lo chiama e lo usa. C'è questa di Geremia invece che è anche una rivelazione. Però lui invece di dire io, carattere diverso di Isaia, dice no, non io sono un fanciullo. Eppure Dio chiama Isaia, Dio chiama Geremia. Non pensare che chi è stato chiamato e c'ha un carattere tu devi essere come quello. Dio non ci fa in serie, siamo tutti unici, particolari. Nessuno è indispensabile, ma tutti utili. Dio sa per quale scopo ti vuole chiamare al suo servizio. Dio ci dà anche non solo un sostegno divino, ma una potenza divina. È importante capire che la potenza di Dio è in noi e sarà utilizzata attraverso di noi. Dio toccò la bocca di Geremia e gli diede il potere del parlare. Ricordate Mosè? Mosè si dice che era balbuzzi. Immaginatevi, già è un po' difficile. Puoi andare davanti a Faraone, non ne parliamo. E Dio gli provvide Aaron, suo fratello. Cioè Dio non ti chiama mai, non chiama suo fratello, chiama lui, ma chiama il suo fratello per fare la... A volte il Signore ci chiama in maniera da complementarci gli uni agli altri per fare un unico scopo. Qual è lo scopo che Dio ci dà? Quello che può essere un ruolo di leader in prima linea oppure di sostegno per un tempo. Giosuè fece anche questo. Però c'è una maniera di aprire il nostro cuore davanti a Dio e capire che la sua potenza viene in noi per il lavoro che Lui ci chiama, per il servizio che Lui ci chiama a fare. E quando siamo fedeli nelle piccole cose, Dio ci darà, certamente, ci affiderà anche le altre. Se Dio ti chiama, Dio tocca la tua bocca, significa che Dio prepara tutto quello che tu devi dire, che riconosci magari difficile. Chi era Carola che diceva, dov'è Carola? Cos'è che non puoi parlare, non puoi testimoniare? Hai visto che testimonianze che hai fatto? Non ti ha sorpresa a te stesso? Mica era il tocco magico. È che noi ci lasciamo guidare dal Signore. E quando lo facciamo, il Dio non solo edifica gli altri che ci ascoltano, ma edifica noi stessi. Signore, aiutaci. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. E mi sarete testimoni. Non dice che sarete dottori, profeti, pastori. Quello viene dopo con la grazia e l'aiuto di Dio. E la Chiesa lo riconosce. Ma la prima cosa dice, voi mi sarete testimoni. Noi possiamo essere dei testimoni nel nostro parlare, nel nostro agire, nel nostro sacrificio, nel nostro atteggiamento, in qualsiasi cosa. La cosa è che noi con la potenza dello Spirito Santo riceviamo non solo la chiamata, il sostegno, ma anche la potenza di Dio. Alziamoci in piedi, inchiniamo i nostri capi, preghiamo in questa mattina. Gloria a Dio.